sono acidi. Acidi ce n'è due soltanto, che sono l'aspartato e il glutammato. L'aspartato è fatto così. E il glutammato, che è l'omologo superiore, che riferisce soltanto per un CH2. Questi sono gli unici due amminoacidi acidi. Questa catena laterale, poi vedremo nella prossima lezione, dovremo un po' riprendere il problema degli acidi deboli. Gli acidi carbossilici sono acidi deboli. Che significa essere acido debole?
Non dissocia parzialmente.
Che non dissocia completamente, dovremo un po' riprendere perché è una caratteristica importante. Questi due gruppi sono dissociati a pH7. Quindi conferiscono alla catena policristica una valenza acida. Naturalmente sarebbe mia consolazione constatare che voi sapete da quali acidi derivano. Sono gli acidi di riferimento. Loro. Da che acidi si derivano? Gli acidi dicarbossilici sono un'altra famiglia. Questo acido dicarbossilico che fa altro del carbone si chiama, impariamolo subito e ci avremo tre piedi sempre, si chiama acido succinico.
Entrambi.
Quello più lungo a 5 grado di carbonio si chiama acido glutarico, anche questo cominciamo a inchiodare in mente perché lo ritroveremo sotto varie forme.
Glutarico, cos'è adesso?
Andiamo da fare agli aminoacidi basici.
Io vorrei sinceramente sprofondare nelle tenebre proprio. Capito?
Se ne assumere responsabilità,
Questa è la a un gruppo amico. L'atomo di carbonio epsilon, che naturalmente a pH7 è il protonato, quindi ha una carica positiva.
Epsilon.
L'altro aminoacido basico è l'arginina, che fa semplicemente il morto.
Ma cosa pH7 protonato? L'atomo di carbonio epsilon.
Ma cosa è?
Questa è alta, l'ultimo. No, delta epsilon.
Delta epsilon.
Penso sia questo.
Epsilon.
Allora.
Molto sta me la sofferza ora.
Le formule poi sono anche meglio di come scrivere la lavagna. No, facciamo soltanto per cercare di capire cosa c'è dietro i simboli. questo è un aminoacido basico perché sposta questo gruppo qua. Sapete chimicamente come si chiama questo gruppo? Allora, di forte, in piedi e l'altra volta.
Cavolaccio,
eh? Vabbè, io ti prendo la pausa. Questa è la risposta giusta, perché è molto più affine del protone, perché
simpatica perché in oceane molto più, a piaccia molto più alta. E questo è l'aminoacido più facile che ci sia.
Il terzo
componente
è più alto, più acido. Più acido, più acido, quindi più basso. Ha detto a pH più acidi, ho sentito io.
Sì, però è una risposta. No, ma lui prima ha detto perché il legame è più stabilizzato, per cui il protone viene ceduto più difficilmente. Quindi serve un pH più acido.
Ah, più difficilmente.
Ok. Quindi in quel senso.
Che almeno io questo ho capito, ma ricontrolla però.
Quando è che siamo?
Sidina.
Anello? Aromatico, questo è il
salmo,
non è
quello che lo hanno
detto.
Questo è
il
limitazzoro. Se è uno si chiama limitazzoro. Non è limitazzoro, c'è due limitazzoro. Questo è un aminoacido basico. Però ha caratteristiche importanti, che troveremo meglio quando parleremo della dissociazione, che scappa della dissociazione è intorno a pH 7. Andiamo subito al concetto, poi lo approfondiremo meglio. A pH 7 la lipina è sempre tutta 100% protonata, cioè NH3 più pH7. L'arginina che ho cancellato è tutta protonata, pH7. L'insulina pH7 è protonata per il 50%. Quindi 50% è protonata, 50% questa caratteristica particolare rende l'istilina, è sciocco fare delle graduatorie più importanti, ma certamente uno degli aminoacidi più importanti, perché potendo cambiare di dissociazione intorno alla neutralità, può svolgere un ruolo che nessun altro aminoacido riesce a fare, soprattutto nella catalisi, cioè nell'azione di enzima. Ed è un altro aminoacido che è usato con parsimonia, non è molto diffuso. Ed è un altro punto di attacco per i metalli, perché l'azoto, questo qua, o anche questo, perché questo è equivalente, perché questi possono risuonare per loro, i due azoti hanno la capacità di coordinare i metalli di transizione. Quindi la listina, come la metionina, è un punto d'attacco per i metalli di transizione. Non sono gli unici due, ma sono caratteristiche. L'istilina è più questo vantaggio. E avete ancora qualche neurone disponibile per i collegamenti, andiamo alla serie che ci vediamo in mezzo, parlando degli aminoacidi polari. Gli aminoacidi polari sono quelli che a pH 7 non sono dissociati, però hanno una catena laterale microfilica.
pH 7 sono gli aminoacidi polari. E poi abbiamo su due caratteristiche. Che a casa di un dissociativo la della
ritropica. Si chiama serina. La serina si chiama così perché è stata isolata dalla seta. E nella fibra della seta la serina costituisce circa il 30% del mio ha un altro valore che sono sicuramente delle grazie di Dio. Grazie al suo gruppo alcolico, perché lo grazie al gruppo alcolico primario, può formare esteri con acidi forti. In particolare quello che interessa in biologia e in biochimica è l'estere fosforico. La serina delle proteine può essere fosforilata e la fosforilazione della serina è un modo rapido che ha la cellula per cambiare di attività a una proteina, attivando o disattivando la seconda di casa. È una cosa di estrema importanza. Analogamente, l'aminoacido subito presso, anch'esso un aminoacido con un gruppo alcolico, è la treonina.
Ma che è questo? Treonina, esatto.
Questa è la treonina. Questo ha un gruppo alcolico secondario, che però la potenza chimica è equivalente. E anche questa, seppure più raramente, può essere esterificata, fosforilata e cambiare l'attività della proteina che va in più. La treonina, come l'isoleucina, ha due centri chilari. Quindi anche questa ha quattro isomeri. Per il gruppo HCOH, questo è la nostra buona sinistra. Abbiamo ripetutamente citato la cisteina, che è un altro aminoacido polare.
Vedi, quella cisteina c'ha questo.
Che passa in questo modo. Ricordiamoci che l'ossigeno e il zolfo sono nella stessa onda della tabella di Mendeleev, quindi chimicamente non sono molto differenti. Però sono differenti. La differenza fondamentale che riguarda proprio questo aminoacido e l'importanza di questo aminoacido, che questo aminoacido può andare incontro a ossidazione, reagire con un'altra cisteina e per eliminazione dei due idrogeni formare un ponte di solfuro. Questo succede nel ed è un meccanismo di stabilizzazione importante, strutturalmente. Quindi il ruolo della cisteina, tra l'altro, è anche questo. Ma non è soltanto questo, perché essendo attiva al punto di vista ossidoriduttivo, può entrare anche in reazione catalitica. Vedremo, penso nel secondo semestre, per esempio la glutatione per ossidare, che è una reazione importante, che ha come parte attiva o la bioreduzione, che hanno come parte attiva per i cisteini. Altri due aminoacidi di questa serie ce li mostriamo rapidamente, perché sono semplicemente sono derivati dei due aminoacidi che avevamo visto prima, passato e glutammato. Sono derivati aminoacidi. Beh, invece di avere il gruppo COH della catena laterale hanno il gruppo amminico, che si chiamano rispettivamente asparagina dall'aspartato e glutammina dal glutammato. Questi gruppi qua non dissociano, però sono fortemente polari. Asparagina e glutammina, contro l'asparagina, ha un ulteriore indicato per biologi, è un altro di quegli aminoacidi che può subire nell'invecchiamento proteico la perdita del gruppo ammidico, quindi la trasformazione della asparagina in aspartato, come segnale di invecchiamento della proteina. Quindi un altro segnale importante dell'invecchiamento è la deammidazione di asparagina e glutammina, ma soprattutto di asparagina. L'ultimo cliente della serie è la tirosina. Stavolta non ho cancellato nulla, quindi con meno fatica aggiungiamo un gruppo H alla fenilalanina e abbiamo la tirosina. La parentesi, vedremo nel metabolismo, che proprio la tirosina nel nostro organismo può derivare dalla fenilalanina. Questo è il motivo per cui, mentre la fenilalanina è un aminoacido essenziale per il prodotto della dieta, la tirosina no, perché deriva dalla fenilalanina. Facciamo un piccolo discorso, che ci aiuta a chiarire meglio il problema, che riguarda cisteina e tirosina.
Quarto d'ora ce l'abbiamo.
di Angela, di solito non usa il nome Ale, quindi è aperta. No, io ancora no, però l'ho fatto. Thank you.